voci del Grigione Italiano.
Squadra 1 da CCR.
Avanti, CCR per squadra 1.
Voi avete fatto anche una bonifica attorno al lago, interrogativo?
Sì, sopra il lago abbiamo già controllato, ma né affidi, gli uomini, né il cane hanno segnalato niente.
Allora, squadra 1, rimani in stand-by e ti facciamo sapere a breve informazioni.
Campa ricevuto.
Un aereo militare risulta disperso sulle Alpi Retiche, nel territorio della Valtellina, a bordo alcuni passeggeri. Via terra si sono mosse delle squadre di soccorso alpino, mentre l'area viene perlustrata dall'alto da un elicottero dotato di telecamera di infrarossi. Ma tranquilli, non si tratta di un incidente capitato davvero, ma di un'esercitazione, anzi, è la più imponente organizzata in Italia dal Comando Operazioni Aerospaziali dell'Aeronautica Militare. Buonasera e ben ritrovati all'ascolto delle voci del Grigione Italiano. In questa edizione ci occupiamo dell'evento ospitato dalla Valtellina alcune settimane fa, che ha accolto oltre 500 militari e decine di mezzi impegnati in diversi scenari di emergenza lungo le Alpi Retiche, sia di giorno sia di notte. Un'esercitazione internazionale che ha allestito il proprio campo base all'aviosuperficie di Caiolo, dove è atterrato anche un equipaggio svizzero del SAR, Search and Rescue, che conosceremo tra poco. Ora la parola va subito al colonnello Giacomo Zanetti, capo dell'ufficio RCC, Rescue Coordinator Center, del Comando Operazioni Aerospaziali, nonché direttore dell'esercitazione.
Il FONE 2025 è l'esercitazione più complessa, più completa che organizziamo come Forza Armata, come Aeronautica Militare, per coordinare tutti gli assetti che vengono resi dati disponibili dalle varie forze armate e dagli altri corpi armati e da tutti gli enti. Quindi fondamentalmente stiamo simulando gli interventi per recuperare personale disperso a seguito di un incidente di un aeromobile militare in questo caso, ma potrebbe essere anche un aeromobile civile, di alto personale che si trova in difficoltà in zona impervia.
Da dire, e questo me ne sono resa conto girando per le tende, che non è che vengono avvisati prima, ma momento per momento gli equipaggi che partecipano a questa esercitazione vengono attivati.
È assolutamente così, noi stiamo effettivamente impiegando il personale come potrebbe essere attivato in caso reale. Quindi c'è qualcuno, sottoscritto come direttore, il mio staff, che ha la direzione dell'esercitazione, che è a conoscenza dello scenario e di quello che si va a sviluppare, ma tutto il resto del personale, quindi gli equipaggi di volo, le squadre del soccorso alpino, le squadre terrestri, non sono a conoscenza di quello che succede, quindi vengono date le informazioni e in base a queste informazioni vengono definite le aree di ricerca, come bisogna intervenire, quanto personale bisogna recuperare, tutte le attività come in caso reale.
Un'esercitazione internazionale, perché qui ci sono equipaggi che arrivano dalla Svizzera, che arrivano dalla Spagna, è stata invitata anche la Francia.
Questa è un'esercitazione internazionale dove si va ad applicare quelli che sono gli accordi SAR-MEDOC, quindi del SAR Mediterraneo Occidentale, che viene poi aperta ai paesi con i quali abbiamo accordi bilaterali, quindi in questo caso con la Svizzera, ma viene data la disponibilità anche a tante altre nazioni di venire a vedere come stiamo operando. E infatti in questo caso abbiamo 20 persone come osservatori di tante nazioni straniere e consideriamo sono una quindicina di nazioni che sono coinvolte come osservatori stranieri.
Immagino anche che a livello di responsabilità, insomma, non sia un gioco da ragazzi organizzarla.
Sì, questa è un'esercitazione che impiega nel suo massimo sforzo circa 500 persone. 500 persone delle quali siamo circa 150 dell'aeronautica, più personale di tutte le altre nazioni, di tutte le altre forze armate, corpi armati e gli altri enti. Noi andiamo ad operare in zona impervia, montana, dove appunto la collaborazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico è fondamentale. Loro sono i nostri referenti principali per quanto riguarda appunto la conoscenza dell'ambiente montano, dell'ambiente impervio. Abbiamo un accordo interforze fra il Ministero della Difesa e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico che ci permette di addestrarci e di impiegare operativamente i rispettivi assetti. Noi siamo di supporto alle loro squadre quando hanno bisogno di essere movimentate con l'elicottero e noi possiamo chiedere alle loro squadre quando abbiamo bisogno appunto di intervenire in zone dove con le nostre risorse non siamo in grado di lavorare nella maniera più efficace.
Colonnello, io la ringrazio, adesso vado a farmi un giro per il campo, sono veramente tante tende, tanti militari, mi autorizza a fare qualche domanda?
Assolutamente sì, siamo a vostra completa disposizione, quindi vi ringrazio ancora e buon giro.
Come anticipato, anche la Svizzera ha preso parte a Grifone 2025, questo il nome dato all'imponente esercitazione, e lo ha fatto con un equipaggio del SAR dell'Aeronautica Militare Svizzera, a bordo di un Super Puma, un elicottero medio pesante biturbina che viene utilizzato, oltre che per missioni search and rescue, anche per trasporti di truppe, aiuto in caso di catastrofe, lotta contro incendi boschivi, trasporti di merci e persone. In assetto normale può trasportare fino a 19 passeggeri, oltre all'equipaggio. Antonia Marsetti ha incontrato il tenente colonnello Fabio Verna.
È veramente interessante di vedere la differenza di come facciamo noi, e gli spagnoli, gli italiani, c'era anche i francesi, veramente di vedere le differenze e di profittare e anche di vedere che noi svizzeri lo facciamo, diciamo, molto bene. La formazione delle procedure che sono...
Mi sta dicendo che da voi si può imparare?
Penso alla flessibilità che abbiamo. Siamo un team piccolo, ma abbiamo tante missioni differenti, per quello dobbiamo sempre adattarci alla missione, e questo facciamo bene.
In quanti siete qua?
Noi siamo due piloti, due operatori del FLIR, una camera infrared e due meccanici e anche un osservatore. Siamo arrivati da Locarno con un Super Puma SAR. Speciale qui è la coordinazione internazionale con tutti gli altri elicotteri e anche questo Rescue Coordination Center che coordini tutto questo. Questo è speciale per noi perché tutto il modo di allarme è differente. In Svizzera c'è Senior Duty Officer, è una persona delle forze aeree che è in contatto con la polizia, con la Rega, con tutta l'organizzazione Rescue Center, e di lui viene l'allarme e lui fa il telefono a noi, alla crew, e dice di andare. E allora qui è molto più semplice, c'è questo RCC qui, che sono due persone che fanno su questo gruppo WhatsApp l'allarme e fanno le missioni per noi.
Coordinare con altre forze speciali, aeree e anche da terra, comporta anche un linguaggio comune. Come vi esprimete?
Normalmente è tutto in inglese.
Quanto è cambiato? Cioè, quanto la tecnologia vi ha aiutato in questi ultimi anni?
Ha aiutato molto. Io ho già fatto questo Grifone 10 anni fa, era molto più difficile perché non avevamo tutto l'iPad, per esempio, con tutte le carte. Adesso abbiamo tutte le ostacoli, per esempio abbiamo le frequenze, tutto sull'iPad, e questo è molto più facile. Per esempio, noi vediamo su nostra carta in fronte dove lui guarda con la camera, così possiamo fare, se abbiamo trovato qualcosa, possiamo fare un punto esatto sulla mappa e abbiamo le coordinate e lo possiamo mandare alla polizia.
Quindi a chi opera da terra?
Esatto, sì.
Vediamolo questo Puma da dentro, sì. Che è veramente una cosa da fuori, è impressionante.
Lo conosci. Allora, qui si vede l'ecrano per la camera e di là sono le sedie per 8 passeggeri. Qui abbiamo i due operatori per il FLIR.
Questo è il joystick per tornare la camera.
Qui ci sono due schermi davanti alle postazioni dell'operatore.
L'operatore, e lui ha una carta del...
Una mappa.
Una mappa e poi il schermo della camera termico. Con la termocamera si vede soprattutto anche nella notte delle persone che
con l'occhio non si vede. E si può fare una grande zona in poco tempo per cercare delle personaggi, sì.
Qui poi ovviamente i caschi per poter essere sempre connessi e collegati e poter parlare coi piloti.
Anche qui si vede che la comunicazione è molto importante, perché loro sono di là, lavorano qui col schermo, noi siamo di là in fronte, voliamo, e di là abbiamo due meccanici che possono operare il varicello. C'è una grande distanza, non si vede gli altri e la comunicazione è molto importante. E per esempio qui abbiamo un ticinese, uno da Svizzera romanda, e noi siamo svizzeri tedeschi. Allora è importante avere la stessa lingua, diciamo, di comunicare.
Di quanti elicotteri come questo dispone l'esercito svizzero?
Abbiamo 24 dei Super Puma Cougar.
Un lavoro al vostro affascinante, ma penso anche molto stressante, o sbaglio?
Boh, dipende, a me mi piace molto volare, così questo mi piace molto, anche il team è molto benissimo, si lavora insieme con delle persone che sono motivate di farlo, e allora per me non è molto stressante.
Quando operate in questi contesti drammatici, come si fa a rimanere con il sangue freddo? Come ci si riesce?
Penso che soprattutto la formazione che abbiamo, che siamo, questo che facciamo, il volo rimane sempre lo stesso, più o meno. Quando si vede tutto quello, si fa le procedure che si conosce e così.
Però non è facile.
Non è facile, ma è anche un po' normale, perché tutte le procedure sono normali. Per quello si tiene un po' su questo che si conosce.
Quindi si riesce a restare lucidi e calmi, anche perché c'è tutto un protocollo da seguire.
Esatto, è questo, sì.
Il Grifone 2025 ha permesso proprio di affinare i protocolli e di migliorare la collaborazione internazionale. L'esercitazione ha visto oltre 80 uscite tra decolli e atterraggi e 48 ore di volo in 3 giorni. Ha riguardato tutte le attività tipiche del SAR in ambiente montano ed impervio, dall'imbarco e sbarco di squadre, barelle, unità cinofile, fino alle operazioni al verricello e al recupero di infortunati e dispersi. Hanno partecipato, oltre al soccorso alpino, anche personale della Croce Rossa Italiana con medici, infermieri e i vigili del fuoco, e per la prima volta sono scesi in campo, anzi si sono alzati in volo anche i droni della Protezione Civile della provincia di Sondrio.
Mi trovo davanti a un camper con RCC Poggio, vediamo se qualcuno risponde. Ecco, possiamo disturbarla?
Sì, sono il tenente colonnello Pierucci dell'Aeronautica Militare.
Ecco, mi dicono che questo è la base operativa,
esatto,
il cuore dell'operazione.
Il centro nevralgico delle operazioni di volo, si tratta di soccorso aereo, non sono operazioni armate.
Cosa fate di preciso? Qui cosa arriva?
Simuliamo che ci sia uno scenario per il quale c'è bisogno di fare una ricerca e soccorso, e a quel punto coordiniamo gli elicotteri che partecipano a questa ricerca e soccorso.
Quanti sono i velivoli che sono qui, allora, che stanno gravitando in questa esercitazione?
Ne vede 8, sono praticamente un po' in giro in tutte le Alpi Retiche, quindi la zona della Valtellina, e vengono un po' dappertutto, dall'Italia e anche dalla Spagna e dalla Svizzera. Abbiamo i due Super Puma e poi abbiamo l'elicottero della Marina, l'NH90, abbiamo dei 169 di Guardia di Finanza e Carabinieri, e abbiamo un 139 dell'Aeronautica e un TH500 sempre aeronautico. Dopodiché abbiamo un P68, che è un aeroplano per la ricerca della Polizia di Stato.
Per capirci, arriva una chiamata di soccorso, persona dispersa in montagna, come si attiva la macchina?
Allora, la macchina si attiva come in caso reale, in questo caso noi simuliamo che arrivi questa chiamata, arriva qui nel centro nevralgico che è l'URM, l'unità radiomobile dell'Aeronautica, e questa chiamata viene poi coordinata e smistata a questo centro, che poi decide quale assetto sia quello migliore da mandare per la ricerca e soccorso.
Sarebbe quello della direzione.
Esattamente. In questa Direx poi noi scegliamo l'assetto migliore, lo mandiamo nella zona, naturalmente viene fatta una simulazione di ricerca nella zona, è una simulazione di pianificazione della ricerca. e a quel punto lì decolla l'elicottero e non è scontato che lui trovi il simulacro che nel frattempo un'altra squadra ha messo per simulare che ci sia qualche problema. Dicevo, non è scontato perché certe volte non ci si riesce ed è proprio quello il bello dell'esercitazione. Se tutto venisse fatto alla perfezione non ci sarebbe bisogno di addestrarci, invece questo è proprio il nostro core business.
Cioè si può tornare tra virgolette a mani vuote?
Assolutamente sì, sì, si può tornare a mani vuote, ci insegna qualcosa anche quello.
Quando ci sono così tante persone, quando soprattutto ci sono anche persone che vengono da nazioni diverse, le comunicazioni diventano basilari, la chiarezza diventa importantissima. Riuscite a garantirla o anche qua si fatica, ci sono dei problemi?
Si fatica perché ogni amministrazione ha un mezzo diverso, con delle radio diverse, con delle strutture diverse. Naturalmente è nostro compito, essendo i coordinatori come aeronautica militare, quello di cercare di mettere d'accordo tutte queste amministrazioni. Lo facciamo in un'esercitazione che coinvolge un po' esercito, marina, aeronautica, carabinieri, in questo caso polizia e guardie di finanza.
3 giorni che sono come 3 mesi, perché sono veramente molto stressanti, a giudicare dal ritmo di queste operazioni.
Assolutamente sì, e 3 giorni che simulano un po' varie casistiche. Noi siamo pronti un po' a far tanti tipi di casistiche, dalla scolaresca dispersa in un bosco all'aeromobile disperso militare che magari è caduto e ci hanno chiamato proprio per questo tipo di soccorso, addirittura facciamo uno scenario con un disabile non motorio che viene recuperato proprio simulando che ci sia questa problematica in più rispetto a quella del soccorso normale. Cioè, potrebbe essere un turista che va a fare funghi e poi si disperde, turista che va in escursione e magari si ferisce a un piede e non riesce poi più a camminare e nel frattempo si fa buio e dobbiamo trovarlo come in caso reale. O anche casistiche magari più spicciole, noi facciamo anche degli eventi interni in cui magari simuliamo, che ne so, che si sia incendiata un qualcosa che poi simula un qualcosa che mette un po' in pericolo i soccorsi. Simuliamo anche qualche evento che succeda dopo il tramonto. E l'evento sarà una ricerca e soccorso sempre di un aeromobile disperso, in cui l'evento poi continua fino alla sera.
Io la ringrazio, la lascio tornare al suo lavoro e vado a bussare qualche altra tenda.
Grazie.
Che cosa ci fa un tenente di vascello della Guardia Costiera Italiana qui in mezzo alle Alpi, tenente Lazzari?
Allora, noi siamo stati invitati come Guardia Costiera a partecipare all'esercitazione Grifone come tutti gli anni, e quest'anno io sto partecipando in qualità di osservatore per il mio corpo, che è un corpo della Marina Militare Italiana.
L'ho vista bazzicare vicino al velivolo degli svizzeri, al Super Puma, cosa ci faceva?
Stavo un po' curiosando, stavo scambiando qualche idea, qualche opinione con l'equipaggio vostro, insomma. Ho avuto l'occasione appunto anche di volare con loro e sono veramente professionalità altissima. E mi hanno spiegato come si vola in valle, come si discrimina il vento, e che è naturalmente molto diverso da quello che noi facciamo sul mare, insomma, dove naturalmente non ci sono i rilievi che possono dare queste condizioni di volo, insomma.
Grifone 2025 lo promuoviamo a pieni voti.
Assolutamente, soprattutto per la partecipazione dell'elicottero svizzero.
E a Grifone 2025 hanno preso parte anche decine di osservatori esterni, tra cui osservatori internazionali. C'era anche Patrick Oechsli, capitano e pilota della SAR. In Svizzera il servizio di ricerca e soccorso di aeromobili in difficoltà è affidato alle forze aeree. L'Aeronautical Rescue Coordination Center è di base a Dubendorf e garantisce un servizio di picchetto con elicottero ed equipaggio sempre pronti a partire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche dagli aeroporti militari di Payern e Altnach. Al massimo entro un'ora dall'allarme il veicolo può raggiungere qualsiasi destinazione ed è in grado di individuare persone, ma anche telefoni cellulari. In media all'anno sono una trentina gli interventi di ricerca persone a cui partecipa il Super Puma del SAR. Ora ascoltiamo direttamente dal capitano Patrick Oechsli qual è stata la sua missione a Caiolo nell'ambito di Grifone 25.
Als Observer habe ich die Kapazität, indem ich selber nicht an der Übung teilnehme, genau zu schauen, wie welche Nationen, welche Crews wie arbeiten.
Partecipare a un'esercitazione in qualità di osservatore mi dà la possibilità di non essere direttamente coinvolto nell'azione e quindi di osservare attentamente come operano le varie nazioni, i vari equipaggi. Ed è estremamente interessante vedere anche le differenze, mettere magari in discussione i propri procedimenti e imparare gli uni dagli altri. Credo che nella composizione degli equipaggi noi svizzeri siamo molto ben equilibrati. Negli altri team, ad esempio, il pilota si occupa anche della telecamera, della rotta, insomma, di tutto. Un altro punto importante è che noi siamo abituati a collaborare con la polizia. Abbiamo sempre un agente di polizia a bordo durante una missione e traiamo grande vantaggio dalle sinergie in Svizzera tra le diverse organizzazioni. In Italia, invece, sono più i carabinieri a volare con un elicottero. Poi ci sono l'esercito o altre organizzazioni, ognuna con il proprio velivolo, e devono collaborare meno tra di loro. E penso che la collaborazione sia estremamente preziosa tra polizia, esercito, pompieri, soccorso alpino. Questo è un punto di forza in Svizzera.
Müssen weniger zusammenarbeiten. Ich glaube, Zusammenarbeit ist extrem wertvoll eben zwischen Polizei, Armee, Feuerwehr, Alpine Rettung. Das ist das, was wir in der Schweiz gut machen, denke ich.
E siamo giunti alla fine di questa edizione delle Voci del Grigioni Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo. Da Alessandro Tini e Antonia Marsetti vi giunga l'augurio di trascorrere una felice fine di settimana. A venerdì prossimo!